Quando prima dell'estate abbiamo pubblicato sul post un articolo, il consueto articolo con i consigli di lettura da parte delle persone che lavorano al post, ognuno di noi ha consigliato un libro da leggere per le vacanze o comunque per il periodo estivo, il mio consiglio conteneva una premessa e un invito, quello di pescare il libro, indipendentemente dal titolo che avreste scelto, da una libreria di casa o di famiglia, di scegliere il libro tra le edizioni un po' vecchiotte, magari un libro ereditato dai genitori o dai nonni. È quello che ho fatto anch'io prima di partire per le vacanze. Tra i libri che ho scelto c'era Un dorso piuttosto consumato. Il libro è un libro di Jack London. L'edizione che ho io è un'edizione del 1929 e anche la traduzione è un po' datata. Il titolo nella traduzione del mio libro è Il lupo di mare, ma lo stesso libro di Jack London lo troverete anche con la traduzione Il lupo dei mari, ma insomma questo poco importa. La storia, riassunta veramente in breve, è quella di un scrittore, di un critico letterario, che è anche il narratore del romanzo, che per un incidente nella baia di San Francisco finisce in acqua. Viene recuperato da un'altra nave, che è una nave che sta facendo rotta verso l'Alaska, verso lo stretto di Bering, verso il Giappone, insomma verso Occidente, per la stagione della caccia alle foche. E nonostante nel momento in cui questo protagonista viene recuperato, la baia di San Francisco, la città di San Francisco, sia ancora visibile dalla nave e il narratore chieda di essere riportato a terra, di essere riportato in California, il capitano della nave, che è il vero protagonista del romanzo, Lupo Larsen, Wolf è lui, il lupo di mare del titolo, si rifiuta di riportarlo a terra, dice sostanzialmente che non si può perdere tempo, che devono proseguire la loro rotta verso il nord-ovest per dare la caccia alle foche. Vi parlo di tutto questo perché all'inizio del romanzo, in una delle prime descrizioni, il narratore racconta una discussione che avviene a bordo della nave tra i cacciatori di foche. Vi leggo questo passaggio, è una paginetta. Così faceva appunto allora, urlando, sbracciando e bestemmiando come un turco, per una discussione mirante a stabilire se le foche sapessero sì o no nuotare appena nate. Ma un altro cacciatore, Latimer, uno Yankee allampanato, con occhi molto piccoli e molto furbi, sosteneva il contrario, e precisamente che le foche nascono a terra unicamente perché non sanno nuotare, cosa che veniva loro insegnata dalla madre, precisamente come gli uccelli il volo. Gli altri cacciatori, chi appoggiato alla tavola, chi sdraiato sulla cuccetta, lasciavano la discussione in balia dei due antagonisti, però ascoltavano con molto interesse e ogni tanto prendevano la parte dell'uno o dell'altro, e talvolta tutti insieme, suscitando un baccano d'inferno. Ma per quanto tale argomento fosse puerile e inadeguato a tanto orgasmo, il loro modo di discuterlo era anche più puerile e inadeguato. A vero dire, non ragionavano affatto, si limitavano ad asserire, presumere e denunciare. Per dimostrare che la foca sa nuotare appena nata, enunciavano la proposizione nel modo più bellicoso e subito attaccavano il giudizio, il buonsenso, la nazionalità e il passato del contraddittore. E la confutazione avveniva in modo identico. Dico ciò per mostrare il calibro mentale degli uomini coi quali mi trovavo a contatto. Intellettualmente erano fanciulli entro corpi fisicamente maturi. E se sono partito da qui non è certo per raccontarvi che cosa ho fatto o che cosa ho letto durante le mie vacanze. È che in questa descrizione che Jack London ha scritto 120 anni fa, ho trovato una rappresentazione perfetta dei dibattiti che si scatenano sui social su qualsiasi argomento. Come scrive Jack London, le persone che danno vita a questi dibattiti si limitano ad asserire, presumere, soprattutto denunciare, lo fanno nel modo più bellicoso possibile. E sia chi attacca, sia chi contrattacca, lo fa attaccando non solo le argomentazioni del contraddittore, ma anche la sua nazionalità o rinfacciandogli il suo passato, insomma non entrando nel merito delle questioni. E guardato con il distacco del narratore, intellettualmente le persone che partecipano a queste discussioni sembrano davvero dei fanciulli dentro corpi fisicamente maturi. E ve lo dico e ve lo ricordo perché purtroppo questo stesso tenore di discussione non lo si ha solo su temi come la nascita delle foche, se le foche sappiano nuotare alla nascita o meno. Purtroppo si applica a qualsiasi tema, a qualsiasi argomento, anche quelli da maneggiare con più rispetto, con più cautela, con più attenzione. E gli esempi più desolanti dello stato di questo dibattito continuo a trovarli su tutto ciò che riguarda la situazione in corso nella striscia di Gaza. E scusate se torno a insistere su questo argomento, ma la discussione su quello che sta accadendo a Gaza, sulle responsabilità di Israele, su quelle di Hamas, sulla situazione di carestia che sta vivendo la popolazione palestinese, se tutta questa discussione continua a incartarsi intorno a battibecchi puerili, è anche perché da 22 mesi non è consentito ai giornalisti internazionali di entrare nella striscia di Gaza, di raccontare, di provare a raccontare quello che sta accadendo, di confutare, confermare oppure smentire le accuse che ogni tanto sentiamo rilanciare da una parte o dall'altra. E chi è che invece è autorizzato a entrare nella striscia di Gaza e a raccontare al posto dei giornalisti la situazione? Sono gli influencer, Ecco perché ero partito dal tenore delle discussioni sui social. Lo ha raccontato ieri, tra gli altri, l'inviato di Repubblica Fabio Tonacci, che attaccava così il suo pezzo: vogliono ribaltare la storia con le stories, diffondendo verità posticce via post. 10 influencer sono stati invitati nella striscia dal governo di Israele e ne sono usciti con video con effetti grafici, live from Gaza, l'inquadratura furba, i selfie con gli occhiali da sole davanti ai pacchi di cibo, l'assenza del minimo dubbio e naturalmente il messaggio unico contro i giornalisti che hanno detto solo falsità. L'invito è arrivato dal Ministero israeliano per gli affari della diaspora, è stato il ministero a scegliere questi 10 influencer americani e israeliani, li ha portati nella striscia di Gaza con una missione molto chiara, fra l'altro era dichiarata proprio nel comunicato del ministero. Il tour è parte della lotta contro la campagna di Hamas sulla fame, che punta a screditare Israele e per enfatizzare il ruolo delle Nazioni Unite che si rifiutano di distribuire il cibo. E racconta Tonacci che questi influencer hanno assolto il compito con grande entusiasmo. Uno di loro ha dichiarato: se fossi Israele non fornirei a Gaza neanche un paio di calzini abbinati, ma ecco qui tutti gli aiuti che dicono che non esistono. E gli aiuti che indicava sono quelli presenti in un centro della Gaza Humanitarian Foundation, questa ONG messa in piedi da Stati Uniti e Israele proprio per distribuire gli aiuti al posto delle Nazioni Unite. E l'influencer continua: sono qui a Gaza e tutto quello che vedo è cibo, acqua e opportunità. E poi parte l'attacco alle Nazioni Unite, dice questo influencer: portano il cibo per far vedere che fanno qualcosa di produttivo, ma non finiscono mai il lavoro, esattamente come il vostro ex. Battutina che evidentemente voleva essere o suonare brillante. Un altro di questi influencer gli insulti alle Nazioni Unite li rivolge direttamente, lo si vede in un video mentre passa un pick-up con il marchio delle Nazioni Unite e questo influencer gli urla: vergognatevi, non state facendo niente. Questo è il contributo giornalistico. C'è un altro che invece cerca di darsi un tono più da reporter, citando dati e numeri. Dice: i dati dimostrano il forte abbassamento dei prezzi dei beni primari dopo il massiccio arrivo di aiuti umanitari a Gaza. Aggiungo io, senza spiegare, che i prezzi si erano rialzati perché per 71 giorni, per oltre 2 mesi, Israele aveva bloccato l'accesso di aiuti umanitari all'interno della striscia di Gaza. È grazie che i prezzi si sono alzati. Ma l'influencer non demorde, dice: i media diffondono notizie false. E poi dice: ho visto con i miei occhi fornire cibo a 13.000 persone, incluse 3.300 donne e bambini. Chissà come è riuscito con i suoi occhi a contare con questa precisione il numero di persone. E poi naturalmente l'attacco ai media, dice questo influencer: i media diffondono notizie false. Ecco, a proposito delle notizie che invece i giornalisti, quelli veri, cercano di mettere insieme, scrive oggi Davide Frattini sul Corriere della Sera che 4 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco dei soldati mentre cercavano di raggiungere uno dei 4 centri per la distribuzione del cibo allestiti proprio dalla Gaza Humanitarian Foundation, quelli raccontati con tanto entusiasmo dagli influencer. Mentre leggo sulla stampa che tra le vittime di ieri ci sarebbe anche quello che fonti palestinesi dicono essere il giornalista Khaled al-Madun. E leggo ancora dall'articolo della stampa: la situazione è tale da spingere il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani a dichiarare: deve esserci la libertà di informazione, Israele può mandare i suoi influencer, ma è importante che non ci siano solo loro, deve esserci un'altra fonte di verità. E se possiamo salutare positivamente il fatto che Tajani abbia fatto riferimento all'appello firmato da 27 paesi per richiedere l'accesso ai giornalisti internazionali nella striscia, devo annotare molto, molto sconsolato che però nella sua dichiarazione Tajani sembra mettere questi 10 influencer sullo stesso piano dei giornalisti, definendoli un'altra fonte di verità. Questo è Morning, cominciamo! Buongiorno dalla redazione del Post, oggi è lunedì 25 agosto, io sono Nicola Ghittoni e ieri a Kiev il presidente ucraino Zelensky ha celebrato, ha commemorato l'autonomia conquistata dal paese nel 1991. A questa festa per l'indipendenza dell'Ucraina hanno partecipato anche alcune delle persone che erano prigioniere da oltre 3 anni in Russia nell'ambito dell'ultimo scambio tra prigionieri tra Ucraina e Russia. Mi sembra che questo sia però uno dei pochissimi gesti concreti che lasciano pensare a una possibile tregua vicina fra i due paesi. A Kiev a testimoniare la vicinanza e la solidarietà dei paesi occidentali nei confronti dell'Ucraina c'erano l'inviato americano Kellogg e il primo ministro canadese Mark Carney, che fra l'altro non ha escluso per il futuro l'invio di truppe canadesi sul suolo ucraino per garantire un eventuale accordo e un'eventuale tregua. E racconta Tonia Mastrobuoni, inviata di Repubblica a Kiev, che proprio accanto a Carney, al primo ministro canadese, il presidente Zelensky ha ribadito quanto sia importante per l'Ucraina la presenza di militari sul campo, che è una delle questioni centrali di un'eventuale tregua tra Russia e Ucraina, quella delle garanzie sulla sicurezza dell'Ucraina. Ed è anche uno degli argomenti che sta facendo molto discutere diversi governi europei. Lo scontro più acceso in questo momento è quello tra la Francia e l'Italia, alimentato da dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio italiano Salvini nei confronti del presidente francese Macron. Su questa polemica sorvolo volentieri, anche perché al di là dei toni utilizzati da Salvini è sembrato chiaro fin da subito che, al contrario della Francia, l'Italia non sia disponibile a fornire dei militari sul terreno in Ucraina per far rispettare la tregua. Qualcosa però l'Italia sembrerebbe essersi impegnata a fare, a garantire nei confronti di Kiev. E lo ha annunciato, lo ha anticipato ieri proprio il ministro degli esteri Tajani. Ha detto: noi non siamo per inviare truppe, ma potremmo dare un contributo importante con la grande esperienza che abbiamo nello sminamento marittimo e terrestre. Ha aggiunto Tajani che si sono fatti passi avanti anche dal punto di vista del coordinamento su questa ipotesi. Approfondisce l'argomento sempre su Repubblica Tommaso Ciriaco, che racconta come nel corso degli ultimi giorni il governo Meloni ha comunicato agli alleati di essere disponibile a schierare i professionisti della Marina e dell'Esercito per le operazioni di sminamento delle acque dei territori ucraini. Ricorda Repubblica che, se si considerano le mine anticarro, quelle antiuomo e gli ordigni inesplosi, si stima che il 30% del territorio dell'Ucraina vada sottoposto a una bonifica. Servirebbero almeno 5.000 uomini, secondo le ipotesi degli ucraini, e un impegno lungo decenni per portare a termine questa operazione. Insomma, questo contributo italiano sarebbe importante e, aggiunge ancora Ciriaco, non si limiterebbe a questo. Fonti qualificate dicono che il governo italiano sarebbe pronto ad aiutare l'Ucraina anche fornendo intelligence e l'impegno dell'aeronautica per le operazioni che sono definite di air policing, ovvero di controllo dello spazio aereo, che è fondamentale per l'Ucraina visto lo squilibrio rispetto alla Russia in questo campo, nel controllo dello spazio aereo. Va detto che tutte queste discussioni, tutte queste ipotesi, al momento rischiano di essere semplicemente delle ipotesi di scuola, perché ogni giorno che passa sembra sempre più chiaro che la reale intenzione della Russia sia quella di non arrivare a un cessate il fuoco, o almeno di ritardare il più possibile il momento di un'eventuale tregua. Ve lo aveva anticipato la scorsa settimana durante Morning Luca Misculin, e ne approfitto per ringraziarlo di cuore per aver riaperto da par suo questa nuova stagione di Morning. Oggi approfondisce il tema sulla stampa Anna Zafiesova, dice che proprio nelle stesse ore in cui il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance aveva dichiarato alla NBC un suo prudente ottimismo rispetto alle prospettive di un cessate il fuoco, sempre alla NBC, in un'altra intervista, il ministro degli esteri russo Lavrov ha decisamente allontanato l'ipotesi di un vertice bilaterale tra Putin e Zelensky. Ha detto: l'idea stessa di un vertice russo-ucraino è stata un'improvvisazione, non è stata discussa da Putin con Trump nel vertice in Alaska. Siamo alle solite, la strategia della diplomazia russa sembra quella di prendere tempo, di procedere con estrema lentezza, sovietica lentezza, la definisce Zafiesova sulla stampa, di allungare il più possibile e moltiplicare gli eventuali tavoli di trattativa, e nel frattempo, contemporaneamente, cercando di accelerare invece le operazioni sul campo. La testimonianza più interessante che troviamo di questo oggi sui giornali è il pezzo di apertura del Corriere della Sera. È un reportage di Lorenzo Cremonesi da Kramatorsk, che è la città più importante della parte del Donbass che è ancora controllato dal governo ucraino, che ha mantenuto il controllo di circa il 25-30% della regione. Putin pretende che diventi una regione interamente russa in cambio di una parvenza di accordo di pace. Racconta Cremonesi che Kramatorsk, prima dell'invasione di Putin, era abitata da oltre 200.000 persone. Oggi ne sono rimaste 53.000, forse meno. Molte di queste sono persone anziane che non sanno dove fuggire. Ci sono però anche famiglie con bambini che se n'erano andate un anno fa, sono tornate perché hanno finito i soldi, sono stanche di vivere nel precariato dei centri per sfollati nelle regioni occidentali. Racconta a Cremonesi un chirurgo di Kramatorsk che i russi stanno attaccando con tutto quello che hanno. In questi giorni ricevo tanti feriti da schegge. E Cremonesi gli chiede: ma che cosa ne pensa della scelta eventuale di lasciare il Donbass a Putin in cambio della pace? E la risposta è questa: in apparenza sembra una cosa fattibile, persino ragionevole, ma non lo è affatto. I russi si prenderebbero il nostro Donbass con facilità e poi, tra pochi anni, tornerebbero ad attaccare come hanno già fatto in passato. Ieri la nave umanitaria Nadir è arrivata a Lampedusa con a bordo 54 persone migranti, e con loro viaggiavano anche i cadaveri di 3 minori, 17, 12 e 9 anni. In queste ore c'è un'altra nave umanitaria che è in viaggio, la Ocean Viking dell'organizzazione non governativa SOS Mediterranee. Di persone migranti a bordo ne ha 87. e sta viaggiando verso Marina di Carrara, ovvero a 1300 km di distanza e a 3 giorni di navigazione dal punto del Mediterraneo nel quale la nave ha soccorso queste persone migranti. E ormai ve l'abbiamo raccontato tante volte, a decidere di prolungare le sofferenze e le difficoltà di queste persone è un decreto voluto dal ministro dell'interno Piantedosi 2 anni fa, nel 2023, che impone alle navi umanitarie di comunicare alle autorità italiane quando soccorrono qualcuno e poi di raggiungere immediatamente il porto che è stato loro assegnato, senza nel frattempo poter rispondere ad altre eventuali richieste di soccorso e di aiuto in mare. E spesso il porto assegnato è molto distante, è inutilmente distante. Il motivo ufficiale dell'assegnazione di porti così distanti è quello di alleggerire la pressione degli sbarchi dalle regioni del sud d'Italia, quelle più vicine alle rotte dei migranti, ma è una motivazione che più volte si è scontrata con i fatti, con la cronaca, perché spesso le persone che venivano sbarcate in Sicilia o in Calabria poi venivano comunque trasportate o smistate in altre regioni italiane. La ragione non ufficiale, ma piuttosto chiara, è quella di tenere le imbarcazioni delle organizzazioni non governative il più lontano possibile dalle acque, dai soccorsi e dai salvataggi. C'è sempre la possibilità di rifiutarsi, di disobbedire. È quello che ha scelto di fare sabato sera la nave mediterranea della organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans, che ha scelto di attraccare nel porto di Trapani in Sicilia, quando il Ministero dell'Interno aveva indicato come porto di sbarco quello di Genova, circa 600 miglia nautiche e 3 giorni di navigazione in più. 3 giorni di navigazione in più per scaricare 10 persone che erano state soccorse in mare. Il capo missione della nave mediterranea, Beppe Caccia, ha spiegato di aver preso questa decisione insieme al capitano della nave anche perché le 10 persone che avevano soccorso avevano bisogno di urgenti cure mediche e psicologiche. Naturalmente queste forme di disobbedienza hanno un prezzo, possono averlo. È possibile, probabile, che la nave di Mediterranea venga fermata, venga avviata un'indagine giudiziaria su quanto accaduto, ma spiega sempre il capo missione Beppe Caccia che, disobbedendo al ministero, ha obbedito fino in fondo a quello che invece è il diritto marittimo e non solo, obbedito alla Costituzione italiana e alle leggi dell'umanità. Anche detto Beppe Caccia, è ora di finirla con giochetti politici sulla pelle di persone che tanto hanno sofferto e non possono essere costrette a soffrire ancora. Ecco, a leggere oggi i giornali sembra che questo appello a non fare giochetti politici sulla pelle delle persone che soffrono, in particolare delle persone migranti, sia completamente caduto nel vuoto. Scrive oggi Eleonora Camilli sulla stampa che il sindaco di Ancona ha dichiarato di aver ricevuto rassicurazioni dal governo che quello di venerdì scorso è stato l'ultimo sbarco ad Ancona per il 2025. Venerdì ad Ancona sono sbarcate 64 persone soccorse dalla ONG Solidair. Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti di Forza Italia, ha detto: i migranti saranno portati in altri territori. Perché vi parlavo di giochetti politici? Perché, come fa notare Camilli nel suo articolo, Ancona è il capoluogo di regione delle Marche e le Marche sono una delle regioni in campagna elettorale per rinnovare presidente e giunta. Scusate se in questa puntata di Morning torno su tanti dei temi che ho già trattato più volte. Per me è un modo un po' per riannodare i fili di un discorso, ma poi in realtà lo faccio anche perché ci sono diverse novità. Si avvicina il debutto della riforma dell'accesso alle facoltà mediche in Italia, voluto dalla ministra dell'università Anna Maria Bernini, che di fatto ha eliminato il quiz di cultura generale che serviva da sbarramento per poter accedere alle facoltà di medicina. Lo ha sostituito con un semestre orientativo aperto a tutti, al termine del quale si devono dare 3 esami, e dopo questi 3 esami e in seguito al risultato e all'esito di questi 3 esami si deciderà chi potrà andare avanti nel percorso della facoltà di medicina o di odontoiatria o di veterinaria e chi dovrà invece ripiegare sul piano B su una facoltà magari affine che riconoscerà comunque l'esito di questi primi 3 esami nel percorso universitario, ma che sarà una facoltà altra rispetto al piano principale, quello di medicina. Uno dei motivi che ha indotto la ministra Bernini a puntare su questa riforma, magari non fra i principali, ma comunque interessante, era quello di stroncare il business dei corsi di preparazione a questi quiz. Negli ultimi anni, anzi direi negli ultimi decenni, sono spuntate tantissime scuole, istituti privati che, dietro pagamenti più o meno alti, si proponevano di preparare gli aspiranti medici a superare il quiz da 100 domande, e in molti si sono iscritti a questi corsi di preparazione. preparazione, hanno pagato dei soldi nella speranza di aumentare le chance di entrare nel numero chiuso di medicina. Adesso questo numero chiuso non c'è più, si procede direttamente agli esami. Ma raccontare pubblica che comunque questo business dei corsi non è scomparso, tutt'altro, anzi si è semplicemente riconvertito alle nuove esigenze. E allora sono spuntate delle pubblicità che dicono: risultato garantito, successo al 100%, simulazioni fedeli, il 98,3% ce la fa al primo colpo. Solo che adesso le simulazioni non riguardano più il test a crocette, i quiz a risposta multipla, ma quello che dovrebbe essere il test comunque a risposta scritta con 31 domande alla fine di ognuna delle tre materie degli esami obbligatori del primo semestre. Con una piccola differenza, che mentre i corsi di preparazione ai quiz a crocette almeno potevano vantare uno storico, potevano vantare decenni di test e di quiz che poi venivano pubblicati e sui quali fare delle simulazioni più o meno attendibili, invece i 31 quesiti per disciplina che saranno sottoposti agli studenti di questo primo semestre non sono conosciuti, in teoria non li sa nessuno. Non esiste uno storico, è una sperimentazione, anzi una riforma che inizia quest'anno. E anche chi nei messaggi che pubblicizzano questi corsi garantisce l'84% supera la selezione, oppure in un altro si scrive più di 20.000 ammessi in 15 anni, beh, ammesso che queste statistiche siano vere, si basano sui risultati ottenuti rispetto al vecchio quiz, che era una cosa completamente diversa. E stiamo parlando di corsi che costano neanche poco. Quelli più completi, scrive oggi Viola Giannoli su Repubblica, costano 3.400 euro, scontati in promozione costano 2.490. Poi il pezzo ne cita alcuni anche più economici: 1.100 euro tutto incluso, scontate 880 euro se vi iscrivete subito alle 50 ore in presenza e alle 250 ore online. E scrive Repubblica: sulle società private che operano fuori dal segmento universitario, il Ministero non ha poteri diretti di vigilanza e di controllo, ma... e questa è la notizia. La ministra Bernini ha formalmente dato mandato agli uffici di predisporre un dossier di segnalazione all'autorità antitrust. Sarà l'antitrust a stabilire se e quali promozioni dei corsi per il semestre filtro di medicina possano essere sanzionate come pubblicità ingannevole. Ho iniziato questa puntata di Morning parlando degli influencer e di una forma deleteria di influenza social, quella di chi è chiamato a fare di fatto operazioni di propaganda. Volevo chiudere con un esempio positivo di come e quando invece avere un certo seguito sui social, avere una certa influenza, può avere un ruolo importante. Mi riferisco a uno dei casi più discussi degli ultimi giorni, ve ne ha parlato anche Luca Misculin durante Morning, quello della pagina Facebook chiamata Mia Moglie, dove alcuni uomini all'insaputa delle loro compagne o consorti pubblicavano delle foto intime della moglie da dare in pasto ai commenti di altri uomini, di altri maschi, di altri mariti o non, di un qualsiasi utente, anche perché si trattava di pagine pubbliche, neanche private. Oggi sul Corriere della Sera Giusy Fasano intervista l'infermiera di 35 anni che è stata la prima a svelare e a denunciare l'esistenza di questa pagina Facebook. E questa intervista è interessante. È anche un po' sconfortante per capire quanto ci sia voluto perché Facebook chiudesse questa pagina. Se infatti questa infermiera è stata la prima a denunciare, non è stato il suo intervento a permettere la chiusura della pagina a mia moglie. L'infermiera racconta di essersi imbattuta per caso in una pagina di questa comunità virtuale, di questa comunità Facebook intitolata Mia Moglie. C'era una foto, il dettaglio del corpo di una donna esposta come merce e un invito alla community a commentare questa didascalia, che ne pensate? Allora questa infermiera ha iniziato a guardare altri contributi di questa pagina, ha deciso che era il caso di intervenire e allora ha fatto la prima cosa che verrebbe in mente a chiunque: ha scritto a Facebook. Giusy Fasano le chiede: e allora com'è andata? La risposta è questa: non ho avuto riscontri, ma ho detto alle mie amiche di segnalarla anche loro, e così ho scoperto che un'amica l'aveva già segnalata e Facebook le aveva risposto che non c'era nessuna violazione delle loro linee guida. Questa era la prima posizione di Facebook al riguardo. E allora, secondo passo: questa infermiera ha scritto alla polizia postale, ma anche dalla polizia postale non ha ricevuto feedback. In questo caso è lei stessa in qualche modo a comprendere e giustificare. Dice: avranno chissà quante segnalazioni ogni giorno e capisco che non possano stare dietro a tutto. E allora il terzo passaggio, che poi è quello che si è rivelato decisivo: ho deciso di rivolgermi alla scrittrice Carolina Capria, che è una scrittrice che seguo via Instagram, dice ha tanti follower, e ho detto: magari la forza, l'impatto di una persona che ha un grande seguito può finalmente smuovere qualcosa. Le ho scritto per dirle: aiutami anche tu a segnalare questa pagina. Carolina Capria lo ha fatto e il giorno dopo il caso è letteralmente letteralmente esploso. E nell'intervista dice: sono contenta di sapere che se ci si muove in massa, come è successo dopo la mia segnalazione, le cose possono cambiare e si possono ottenere risultati. Tra l'altro dice: è la prima volta che segnalo qualcosa ed era giusto così. Ma poi aggiunge un altro dettaglio: so che a Carolina Capria e alle altre attiviste che hanno amplificato le segnalazioni all'inizio sono arrivati un sacco di insulti via social, e questo la dice lunga su quanta strada c'è ancora da fare in questo paese su questi argomenti. E questo mi ha fatto ripensare al passaggio, alla citazione che vi avevo letto all'inizio della puntata, quando Jack London scriveva: dico ciò per mostrare il calibro mentale degli uomini con i quali mi trovavo a contatto. Intellettualmente erano fanciulli, dentro corpi fisicamente maturi. Con questo avevo iniziato, con questo chiudo. Non mi resta che augurarvi una buona giornata, un ottimo inizio di settimana, e se lo vorrete ci ritroviamo ancora qui domani con Morning. Ciao!